Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Contempliamo ancora il mistero dell'incarnazione di Dio nel bambino Gesù, nell'umiltà, nella piccolezza e nel suo nome rivolgiamo la nostra preghiera per tutti gli uomini.
Dal libro del Siracide, capitolo secondo. Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della prova. Stai unito a Lui senza separartene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. Nelle malattie e nella povertà confida in Lui. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Raddrizza le tue vie e spera in Lui. Voi che temete il Signore, aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere. Voi che temete il Signore, confidate in Lui e la vostra ricompensa non verrà meno. Voi che temete il Signore, sperate nei suoi benefici, nella felicità eterna e nella misericordia, perché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso. Considerate le generazioni passate e riflettete: chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? O chi ha perseverato nel suo timore e fu abbandonato? O chi lo ha invocato e da lui è stato trascurato? Perché il Signore è clemente e misericordioso, perdona i peccati e salva al momento della tribolazione. Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti al peccatore che cammina su due strade. Guai al cuore indolente che non ha fede, perché non avrà protezione. Guai a voi che avete perduto la perseveranza, che cosa farete quando il Signore verrà a visitarvi? Quelli che temono il Signore non disubbidiscono alle sue parole, quelli che lo amano seguono le sue vie. Quelli che temono il Signore cercano di piacergli, quelli che lo amano si saziano della legge. Quelli che temono il Signore tengono pronti i loro cuori e si umiliano al suo cospetto. Gettiamoci nelle mani del Signore e non in quelle degli uomini, poiché come è la sua grandezza, così è anche la sua misericordia. Parola di Dio.
Per giungere al timore del Signore, come via poi a una vita secondo la sapienza, abbiamo oggi un'esortazione su un punto molto importante, cioè come vivere nelle prove, nelle tribolazioni, nella sofferenza. Ecco, vediamo insieme questo capitolo secondo.
Sembra che questa condizione necessaria per stare davanti al Signore consiste nell'accettare la prova, le difficoltà. Questa condizione mi sembra che sia aperta e si fondi soprattutto appunto su chi è il Signore, perché il capitolo è pieno di raccomandazioni al fedele, al credente. Però versetto 11, versetto 18 con cui chiude, mi sembra che in punti centrali di questo capitolo ci sia poi il riferimento all'identità di Dio misericordioso e pietoso, che rimette i peccati, che salva. nella strettezza, e come la sua grandezza, così la sua misericordia. Cioè, mi sembra che questa certezza di come è fatto il Signore e di come ci si possa appoggiare su di Lui, sulla sua proprio identità più profonda, sia la motivazione più forte per questo invito a stare saldi, a non temere, a non vacillare, dice due volte di raddrizzare il cuore, dice al versetto 2, raddrizzare le vie, al versetto 6, cioè da un lato bisogna stare pazienti, dall'altro bisogna fare un lavoro di affinamento su di sé, ma dietro a questo c'è veramente un Dio su cui ci si può appoggiare.
Il prologo dice: il mio nonno Gesù, dopo essersi dedicato per tanto tempo alla lettura della legge, dei profeti e degli altri libri dei nostri padri, avendone conseguito una notevole competenza, fu indotto pure lui a scrivere qualche cosa su ciò che riguarda la dottrina e la sapienza, perché gli amanti del sapere possano progredire sempre più. Quindi quello che scrive questo autore è frutto della sua meditazione dei libri della legge e dei profeti e degli altri scritti. E quindi io sono curiosa, leggendo, di vedere in che modo lui trae questi insegnamenti, per esempio dal libro della legge o dai libri, dai cinque libri della legge. Evidentemente qui c'è l'esempio dei patriarchi e dei profeti, quando lui dice: chi considerate le generazioni passate, riflettete. Lo diceva anche ieri Gilberli, l'introduzione, diceva: è l'esempio di quelli di cui poi farà gli ultimi capitoli, descriverà le loro gesta, no? Quindi questa aspettare il Signore, avere fiducia in Lui, cioè sono gli esempi di coloro che hanno dovuto passare attraverso il crogiolo della tentazione, quindi anche Abramo, anche Mosè. E le vicende che per loro si sono compiute nelle gesta anche eroiche, il Mosè come condottiero, Abramo come patriarca, nella vita del discepolo si compiono nelle umiliazioni, diciamo, della vita, nelle prove, il crogiolo dell'umiliazione più che del dolore. Cioè, delle vicende della vita c'è anche un'espressione al versetto 4, quanto ti capita. Cioè, le vicende della tua umiliazione, cioè ogni cosa che ti umilia, in questo si riflettono, cioè per ogni credente sono queste vicende di dolore, di umiliazione, di contrarietà, che rappresentano quello che per Abramo, per esempio, è stata la grande prova dell'offerta del figlio. Per noi è così che si dimostra l'amore di Dio e il timore per Lui. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta, che ha detto anche Paolo adesso, il versetto 11, quando dice: perché il Signore clemente e misericordioso perdona i peccati. Qui è come scatta chi ha nell'orecchio i libri della legge, dei profeti, scatta immediatamente il nome di Dio, perché il Signore clemente e misericordioso. Tant'è vero che questa versione in ebraico c'ha una variante a questo punto qui, che dice: perché è misericordioso e pietoso il Signore, aggiunge lento all'ira e grande nell'amore, perché quello lì è come il suo nome. Quindi uno, il copista, va avanti e dice: molto bello questo. E poi un'altra cosa che volevo dire, che volevo aggiungere a quello che ho detto prima sull'esempio dei patriarchi, il versetto 18: gettiamoci nelle mani del Signore, non in quelle degli uomini, è quello che dice Davide quando è punito. Quindi anche qui il discepolo fa sue le parole di Davide in quel contesto, che è stato un contesto di prova grandissima per il suo peccato, E lui dice: gettiamoci nelle mani del Signore, non in quelle degli uomini. È un insegnamento che vale per tutti.
Questo discorso sulla pazienza colpisce perché non è una pazienza rassegnata, è una pazienza molto attiva, molto viva, perché è fondata sulla attesa della misericordia del Signore, sulla fiducia della ricompensa che non verrà meno, sulla speranza nei suoi benefici, come dicono i versetti 7, 8 e 9. Allora questa cosa non è una pazienza che porta all'inerzia, è una pazienza che porta ad essere ancora più attaccati al nostro Signore. E poi mi hanno colpito molti versetti, perché prima dice voi, poi dice chi ha perseverato, e poi nel versetti 15 e 16 ritira fuori il discorso che facevamo ieri su che cos'è il timore che è rispetto con amore. Questa parola amore è molto importante, infatti dice: quelli che temono il Signore non disobbediscono, e l'aveva detto anche ieri, ma subito quelli che lo amano seguono le sue vie. E poi ancora nel 16: quelli che temono il Signore cercano di piacergli, quelli che lo amano si saziano della legge. Quindi l'amore ritorna, c'è questo amore del Signore nei nostri confronti, questa sua premura, questa sua misericordia, ma c'è anche il nostro amore per Lui e anche l'umiliazione. E poi quel versetto 18 fa venire in mente il Salmo che dice: getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti darà sostegno, ma impermetterà che il giusto vacilli.
Ma dico una cosa brevissima, che a me è parso che la tentazione si connoti in questo capitolo, si condensi appunto nelle... La tentazione e la prova sono le prove, questa è la grande tentazione. Il fedele è messo alla prova e ha questa tentazione qui di allontanarsi dal Signore, mentre invece dice appunto incollati, letteralmente incollati a Lui.
Troviamo esortazioni simili, qui è molto ampio, anche in altri testi, anche nel Nuovo Testamento, e tra gli ebrei in particolare, non lo riprende, perché non ci sono citazioni esplicite nel Nuovo Testamento del Siracide, però è molto simile, e quindi anche a me sembra molto tradizionale, molto amplificato, e si può concludere segnalando una cosa che mi interessa: le aggiunte, che io mi fido naturalmente del corsivo dell'edizione ultima della CEI, che mette in corsivo, ce n'è una in questo capitolo 2, anzitutto al versetto 5, ma lì sembra interpretare le prove, cosa significano le prove di ogni genere. In particolare qui aggiunge malattie, nelle malattie e nella povertà, cioè include in queste prove anche la malattia e anche la povertà, l'indigenza, il bisogno. Mi sembra estensivo. Invece l'altra cosa, l'altra aggiunta, mi pare che non ce ne siano poi altre dopo, è al versetto 9, e si aggancia a ciò che precede immediatamente: voi che temete il Signore sperate nei Suoi benefici. E qui c'è un problema: sperate nei Suoi benefici, quali sono i benefici, le ricompense del Signore? E aggiunge il testo: nella felicità eterna e nella misericordia. E c'è un problema, forse, penso io, questo, nell'interpretazione di cosa significa la felicità eterna, perché a quanto pare, così si dice, la dovremo verificare, il Siracide non ha una prospettiva, anzi nega una prospettiva ultraterrena, oltreterrena c'è solo lo Sheol che è uguale per tutti, non c'è una ricompensa oltreterrena a quanto pare per il Siracide. In questo è molto tradizionale, molto vicino agli ambienti anche sacerdotali. E ricordiamo che i Sadducei, quando discutono con Gesù, pensano che nella Torah Mosè non c'è una escatologia, ecco, una risurrezione dai morti e così via. Mi pare difficile da un versetto argomentare, quindi potrebbe anche essere che per felicità Eonios eterno non intendesse, perché con una parola sola è difficile fondare un'escatologia, una ricompensa eterna, però l'aggiunta invece sembra confermare questa idea, no? Poiché la sua ricompensa è un dono eterno e gioioso. L'impressione è che interpreti questa felicità eterna come una ricompensa eterna, un dono eterno e pieno di gioia, che è molto diverso dalle rappresentazioni che si hanno nella Bibbia dello Sheol. Lo Sheol non è un luogo gioioso, ma è un'esistenza, non si sa bene che tipo di esistenza sia, ma non è un luogo gioioso. Mi sembra un'interpretazione proprio che rinvia invece a una felicità futura. Sentivamo ieri un'introduzione, poi ho visto anche qualche autore che lo sottolinea questo, e probabilmente è possibile, cioè non sappiamo queste cose, ma è possibile che queste aggiunte siano della redazione farisaica, cioè i farisei che sono anche quelli che hanno stabilito il canone alla fine, ecco, abbiano aggiunto queste cose, perché i farisei naturalmente avevano un problema, sicuramente almeno uno, forse più, col Siracide. Il Siracide non presenta la risurrezione, la felicità eterna, e quindi queste aggiunte vanno in questa direzione, e quindi sono anche molto preziose. È una rilettura del Siracide in cui qualcuno ha introdotto una nuova prospettiva.